Buonasera a tutti, invito i consiglieri comunali a prendere posto, nonché le persone ad accomodarsi. Dicevo buonasera a tutti, oggi abbiamo convocato un consiglio comunale aperto, però prima di dare inizio, di fare l'appello e i dovuti saluti, chiedo ai presenti, al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali di alzarci in piedi e osservare un minuto di silenzio per la commemorazione dei nostri militari caduti a Kabul qualche giorno fa. Buonasera, saluto i consiglieri, saluto il sindaco, saluto la giunta, le persone presenti in aula, in particolar modo il comandante Santi e il don Emanuele che vedo tra le persone accomodate in aula. Invito la dottoressa Boccato a fare l'appello.
Pagliotta Crescenzo.
Sì.
Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo. Battilocchi Roberto. Caredda Maria Antonia. Cervo Sergio. Chiappini Antonio. D'Alessio Nardino. Di Girolamo Francesca. Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea.
Grazie dottoressa Boccato, hanno risposto all'appello Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Grau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Moretti Filippo, Penge Stefano, Voce Antonio e Zonetti Andrea. Gli argomenti da trattare oggi in Consiglio Comunale Aperto sono i seguenti: problematiche afferenti al controllo del territorio, dove farà una relazione il sindaco, e la presenza nel territorio comunale di persone senza fissa dimora, dove vedo tra il pubblico don Emanuele, che farà poi una relazione al Consiglio Comunale e poi potremo aprire il dibattito. Trattiamo prima l'argomento problematica afferente il controllo del territorio, per poi aprire un breve dibattito tra i consiglieri comunali, ma per dare spazio soprattutto alle persone del pubblico. Consigliere Lauria, chiesto la parola.
Perché prima dell'apertura del Consiglio gli chiedevo il perché di questo ordine del giorno messo in questo modo, ho compreso in parte, però volevo chiedere a lei se era possibile, anche d'accordo con il Sindaco, di possibilmente mescolare le due cose, cioè non parliamo d'ordine pubblico prima eccetera, perché da un punto di vista ideologico credo che ci potrebbe essere anche, sono due questioni dove un po' no, c'è un contrasto. E credo che mescolando le due questioni si dia la possibilità a un consigliere comunale, soprattutto alle persone presenti, di accentuare un tema invece che un altro, con straordinaria libertà, per capire anche a che punto siamo rispetto ai due temi, dicendo ad esempio se sono incompatibili, se stanno insieme, se c'è un contrasto. Per non parliamo prima d'ordine pubblico e poi parliamo di un'altra cosa, ma anche per un discorso di tempo. Credo che poi siano poi due argomenti messi insieme. Questo per dare proprio libertà di poter accentuare più un tema rispetto a un altro e magari criticare anche questo discorso di inserire le due cose insieme, se è possibile. Questo lo chiedo anche agli altri.
Grazie consigliere Lauria. Sì, il suo intervento è condivisibile anche a livello personale, fermo restando che comunque la convocazione è avvenuta in questo modo, perché non avevo voluto, al momento della convocazione, francamente, ma anche adesso, confondere le due problematiche. Cioè pare che il controllo del territorio non è che deve implicare per forza che questo controllo del territorio o le cose che eventualmente sono successe o che succedono nel nostro territorio sono legate esclusivamente alle persone senza fissa dimora. Ecco perché c'è stata questa scissione. Fermo restando però che nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali o anche le persone che intervengono potrebbero eventualmente fare accenno all'uno e all'altro. Fermo restando che sia dal punto ideologico sia dal punto di vista della trattazione dovremmo cercare di non cadere nel, cioè, in mani del nostro...
Potrebbe anche sorgere questo, che chi ha necessità, giustamente, con rispetto, di parlare d'ordine pubblico, rischiamo di arrivare alle due e non parliamo dell'altro. E quindi per questo dicevo, proprio con questa libertà qua, che uno può accentuare più una problematica che, per la quale può avere più sensibilità e credere di più, non perché non crediamo in questa amministrazione, non creda l'uno e l'altro, sono due cose che vanno insieme, si mancherebbe altro. Però per far questo, per non rischiare di approfondire più un aspetto ideologico fino alle due di notte e poi parlare 5 minuti di un'altra questione, questo.
Io condivido pienamente, consigliere Lauria, fermo restando, ripeto, che dovrebbero magari a livello di discussione essere unite, però a livello di convocazione o a livello di problematica, che pare altrimenti che il controllo del territorio e i problemi di microcriminalità, o il sindaco ci spiegherà meglio, non vorrei che fossero confusi col discorso del personale senza fissa dimora. La parola al sindaco. Se non ci sono interventi dei consiglieri comunali su questa richiesta del consigliere Lauria. Nessun intervento, quindi a consigliere Moretti.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda il punto che tratteremo sui senza tetto, io ho preso atto in commissione dei capigruppo che si sarebbe dovuto iscrivere questo punto all'ordine del giorno, ma a quell'incontro non è seguita nessuna commissione, ovvero noi veniamo qui, perlomeno io personalmente, veniamo qua completamente impreparati, non sappiamo quale sia stata la necessità di chiedere la convocazione di un consiglio comunale aperto su questo punto e non sappiamo quale sia la situazione, soprattutto siamo preoccupati perché se questa necessità è emersa sicuramente c'è una situazione importante da conoscere e poi da discutere. Visto che questo non è stato fatto in una apposita commissione, quindi i consiglieri comunali credo non siano al corrente di quale sia realmente la situazione, io chiederei se è presente in aula, visto che è un consiglio comunale aperto, se è presente in aula qualcuno, ne parlavo con Don Emanuele giorni fa, che è al corrente della situazione attuale, di quali sono le problematiche, se ci sono dei numeri, delle statistiche, se sono stati raccolti dei dati, ecco, se ce li potesse esporre prima di iniziare il dibattito. La nostra funzione in quest'aula è politica, è decisionale. E credo che per dare un nostro parere e dare un indirizzo sia necessario innanzitutto conoscere i fatti e i numeri. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prima di far intervenire il sindaco volevo chiarire che c'è stata una richiesta, come prevede il nostro statuto, da parte dell'amministrazione di convocazione di questo consiglio comunale. Per quanto riguarda le commissioni, siccome i consigli comunali aperti non hanno un carattere deliberativo, strettamente parlando, consigliere Moretti, appunto è aperto perché ci sarà un'informativa da parte del sindaco che ha avuto i contatti con le forze dell'ordine, almeno per quanto riguarda il primo punto, mentre per il secondo punto abbiamo in aula Don Emanuele che poi cortesemente ci spiegherà, essendo il responsabile della Caritas diocesana di zona, ci spiegherà qual è la situazione che lui conosce. Quindi il consiglio comunale aperto è proprio quello di mettere in condizione le persone di conoscere, compresi i consiglieri comunali, di aprire un dibattito e se possibile di formulare delle ipotesi, delle idee e delle soluzioni. Quindi è tutto in itinere il discorso del consiglio comunale aperto, fermo restando che le persone che sono presenti in aula, come il sindaco, vedo anche il comandante Santi della Polizia Municipale e Don Emanuele, potranno spiegarci come stanno le cose. Consigliere Moretti?
Non per contraddirla, ma normalmente è esattamente il contrario, e cioè noi teniamo dei consigli comunali aperti per informare la cittadinanza di cose che conosciamo. La cittadinanza nel consiglio comunale aperto può intervenire, ci chiede, ci fa delle domande e noi per quello che sappiamo, per quello che conosciamo, per gli atti pubblici rispondiamo. In questo caso si è verificato il contrario, ma io non voglio assolutamente criticare il modus operandi. Chiedevo che alla discussione si facesse precedere semplicemente la parte informativa. Grazie.
Infatti ci sarà il sindaco e Don Emanuele che spiegheranno, il comandante Santi. Parola al sindaco.
Grazie Presidente e buonasera a tutti coloro che sono qui e a coloro che ci ascoltano. Io ringrazio la Presidente del Consiglio Comunale Caredda e i capigruppo per aver accettato la richiesta di un Consiglio Comunale aperto che tra l'altro nasceva anche alcuni mesi fa dopo un incontro che fu fatto in quest'Aula sui migranti e con la partecipazione della Diocesi e del Vescovo, si disse allora sarebbe opportuno che una problematica così ampia che sta investendo tutta l'Europa, tutta l'Italia, il nostro territorio, emergesse in una discussione, perché poi molto spesso ci sono problemi reali che viviamo tutti i giorni, però poi magari non ci sono momenti di confronto, quindi in quel momento si prese un impegno di dire facciamo anche un consiglio comunale su queste problematiche. Allora si parlava dei migranti in generale e con l'occasione abbiamo voluto, o meglio, c'è stata una richiesta che mi sembra che la Presidente ha condiviso e di fatto, se questo è il risultato, diciamo, l'ordine del giorno hanno condiviso anche i capigruppo, di tenere, diciamo, concettualmente distinti i due punti. Io concordo con l'intervento del consigliere Lauria, nel senso che poi io sono perché una cosa sia chiaro a tutti noi, se siamo d'accordo, è la problematica del controllo del territorio. Un'altra cosa è la presenza di persone senza fissa dimora. È chiaro che sono due problemi che si possono anche avvicinare e qualche volta sovrapporre, ma non sono la stessa cosa. Per questo io sono d'accordo nel tenerli concettualmente distinti e poi però operativamente, per evitare magari che si arrivi appunto, cioè si oscilli continuamente sul primo punto facendo invasione sul secondo e viceversa, di trattarli in interventi unitari, diciamo, di trattarli anche tutti e due insieme. Perché dico che il controllo del territorio, le problematiche connesse al controllo del territorio sono una cosa diversa, ma non è che lo dico io, cioè se noi parlassimo con qualsiasi dirigente di polizia o dei carabinieri o con qualsiasi ministro degli interni europeo, si partirebbe, quando si parla di controllo del territorio, si parte dall'analisi della malavita organizzata, cioè il controllo del territorio molto spesso ce l'ha la malavita organizzata, cioè la grande criminalità, si parte da quello per capire se un territorio è ben controllato, nel senso se lo controlla la malavita la criminale o se è controllato dagli organi dello Stato. Io penso che quello sia il dato principale. È chiaro che poi a scendere si passa al controllo dei reati di minore importanza rispetto alla scala, diciamo, della criminalità, per arrivare piano piano a quello che è il controllo minuto del territorio, che significa di una via, di un quartiere, per quanto riguarda atti che spesso sono violazioni di norme amministrative o sono violazioni di norme che sfiorano il codice penale ma non sono direttamente il codice penale. E restando sul primo punto, io penso che dovremmo così anche fare alcune considerazioni su quello che è la grande tematica del controllo del territorio, inteso sulla presenza o meno della criminalità organizzata, sulla presenza o meno di reati di grande criminalità o comunque di violenta criminalità. Su questo voi sapete che c'è un allarme tradizionalmente prese dalla morsa della grande criminalità, quindi la Campania, la Puglia, la Sicilia e qualche altra regione, il Lazio è entrato, diciamo, sotto l'ottica d'osservazione, sotto la lente d'osservazione da qualche anno, perché c'è una forte preoccupazione, direi anche da qualche decennio, perché c'è una forte preoccupazione di infiltrazioni mafiose e camorristiche nel Lazio, infiltrazioni che si sono già verificate nel sud, nel litorale sud, che ha portato anche allo scioglimento di alcuni consigli comunali per infiltrazione mafiosa e anzi camorristica. E quindi questa lente, diciamo, di ingrandimento, questo occhio sul il territorio, soprattutto del litorale, continua a esserci e una settimana fa si è svolto l'incontro del Comitato sulla sicurezza pubblica per valutare cosa stia accadendo, se sta accadendo qualcosa e se c'è qualche novità. Qual è la grande paura? Che l'infiltrazione camorristica e della malavita organizzata punti su Civitavecchia, dove stanno per convergere grandi finanziamenti pubblici, e se punta su Civitavecchia passando per Fiumicino noi stiamo a metà. Ora, io ho trattato questo tema, per quanto è possibile sapere, con i responsabili delle forze dell'ordine, anche con la Procura, in un incontro che c'è stato alcuni mesi fa. Diciamo che l'opinione delle forze dell'ordine, delle dirigenti delle forze dell'ordine, è che rischi ce ne sono ma non sono attuali, cioè è chiaro che in previsione potrà accadere che questo territorio sia fatto oggetto di interesse. Allo stato attuale probabilmente si è in presenza di investimenti di capitale, però, diciamo, in maniera apparentemente pulita, diciamo così. Comunque, ecco, per il resto si tratta di indagini che a noi non è noto conoscere, però se dovessimo ragionare sul numero dei reati, sul tipo di reati che avvengono in questa città, potremmo dire che in questa fase, e speriamo per sempre, non ci sono reati che attengono, diciamo, alla grande criminalità. Continuando a scendere in una scala che, permettetemi, sarà anche strana, ma insomma che parte dai grandi reati per andare poi a quelli, diciamo, più ordinari o quantomeno più frequenti, c'è tutta la serie di reati contro il patrimonio, contro le persone, contro le aggressioni. Su questo c'è un osservatorio della criminalità nel Lazio, ci sono alcuni dati che riguardano tutti i comuni del Lazio. Per quanto riguarda la Dispoli, ad esempio, i dati sono abbastanza fermi nel passato, ma per farvi capire per poi il dimensionamento, nel 2004 si registravano 890 denunce di reato, nel 2005 ci fu un aumento addirittura del 50% perché si passò a 1202 denunce di reato, i dati dell'anno scorso ci dicono che si era a 1600 denunce di reato. Da un colloquio avuto nella giornata di oggi con il nuovo comandante dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia, l'andamento di quest'anno vede una diminuzione rispetto all'anno scorso, cioè l'anno scorso la media era di 120 reati denunciati al mese e quest'anno siamo a 100 reati denunciati al mese. Devo dire che questo dato, che per certi versi può sembrare positivo, anche se poi, abbiamo detto tante volte, anche un solo reato è grave, anche se ci fosse un solo reato grave in una città, per quella persona, per chi lo subisce o per il resto è grave. Questo dato comunque della diminuzione percentuale delle denunce rispetto all'anno precedente, chiaramente in questo dato c'è tutto, diciamo, dalla violenza al furto, all'aggressione, all'ingiuria, insomma questo è un dato complessivo. Questo dato comunque è in linea con una diminuzione che si sta diciamo, registrando in Italia dall'inizio del 2008, poi certamente il discorso può variare da zona a zona, ma diciamo complessivamente i dati dicono che c'è una diminuzione delle denunce, anche se questo dato di Ladispoli, se fosse confermato fino alla fine dell'anno, segnerebbe, diciamo, rispetto a dati denunciati alle forze dell'ordine, un segnale, diciamo positivo, per quanto può essere positivo che invece di 1500 reati ce ne sono 1200, insomma, quindi con tutte le precauzioni del caso. Allora, apro una piccola parentesi, noi abbiamo invitato alla riunione di questa sera anche le forze dell'ordine, a parte il comandante dei vigili e altri rappresentanti delle nostre forze, diciamo, di vigilanza urbana, anche i carabinieri e la finanza. Diciamo che però loro hanno fatto presente che partecipano a tavoli tecnici, a confronti tecnici con le amministrazioni, ma non partecipano ad assemblee pubbliche, diciamo, normalmente come, però insomma, ecco, hanno dato queste segnalazioni, hanno assicurato il loro costante impegno, hanno lamentato, questo vale sia per i carabinieri che sia per la finanza, una scarsezza di organici notevole. Per quanto riguarda la finanza, attualmente si è poco più di 20 unità, però qui un segnale di ottimismo ci può essere, perché al completamento della caserma, della nuova caserma della finanza, che come voi sapete si sta costruendo sull'Aurelia, lo svincolo con la Sette Vene, l'organico sarà portato a 40 unità, quindi loro stessi, quindi raddoppierà di fatto, e loro stessi si rendono conto di non poter svolgere tutti i compiti che a loro vengono chiesti o comunque di svolgere con difficoltà, proprio perché hanno questa carenza d'organico. Per i carabinieri vale lo stesso discorso, diciamo, sono poco meno di 30 e chiaramente dovrebbero tendere ad essere almeno 50 in una realtà come la nostra. Per loro, anche se non sarebbe un obbligo del Comune, questo ce lo siamo detti tante volte, il Comune di Ladispoli da molti anni ha iniziato delle procedure che stanno portando alla caserma della finanza, che sarà completata nella prossima primavera. E per quanto riguarda la nuova caserma dei carabinieri, ripeto che di solito è una competenza del Ministero, non è un discorso che compete ai comuni, comunque la caserma dei carabinieri, noi il progetto ormai è stata in fase avanzata, diciamo, di approvazione, entro la fine dell'anno ottimisticamente possiamo prevedere che potrà aprirsi il cantiere per la nuova caserma dei carabinieri, che aprirà nella zona del centro civico, se sarà realizzata nella zona del centro civico. Nota dolente per quanto ci riguarda è l'organico dei vigili urbani. Purtroppo, abbiamo spesso detto, noi secondo i parametri regionali la Dispoli con 40.000 presenze avrebbe diritto a 100 vigili urbani, secondo i parametri teorici della regione. Noi basterebbe anche molto meno, basterebbe anche il 50% di quello che è il dato teorico della regione, della legge regionale, basterebbero anche 50 vigili urbani, ma allo stato attuale stiamo a 20. Se mettiamo che il comandante, uno è il comandante e poi c'è la presenza che deve essere garantita negli uffici, c'è che quando poi diciamo 20 vigili urbani si pensa che siano tutti e 20 adibiti al controllo delle strade. In realtà c'è il settore della vigilanza sull'edilizia, c'è il settore della vigilanza sul commercio, quindi di fatto poi le persone, i vigili urbani che potrebbero girare per strada tenendo conto dei turni, delle ferie, delle malattie, si tratta di 2-3 vigili urbani di fatto che possono girare. Basta che accada un piccolo tamponamento e soltanto la verbalizzazione richiede un'ora e mezza di presenza poi dell'unica pattuglia che gira. Il dato è drammatico perché, ripeto, rispetto ai 40.000 residenti noi avremmo bisogno almeno di 50 vigili urbani, come è a Civitavecchia, come è a Fiumicino, come è in altri comuni. Io qui non allargo la discussione, che però è quella fondamentale, che è quella delle risorse, del personale e del fatto che le leggi nazionali da meno 20 anni non tengono dietro alle modificazioni demografiche, però quello è il dato oggettivo. Tra l'altro, piccolissima parentesi nella parentesi, ho letto nel forum, ho sentito altre su un certo argomento, sulla discussione su quanti eravamo. Allora, l'abbiamo detto, a luglio l'anagrafe dava 40.000 presenze, adesso stiamo già a 40.200, quindi insomma continuiamo a galoppare per quanto riguarda gli arrivi. Però per certe leggi vale il dato Istat, e il dato Istat è quello del 2001 e quindi è ben lontano dai 40.000, questo lo dico perché qualcuno chiedeva notizie certe. Il dato Istat è sui 35.000 persone e il dato invece anagrafico, che però insomma è quello che si aggiorna quotidianamente, è di 40.100 persone, 40.100 persone. Detto questo, allora, quali sono le problematiche rispetto al controllo più generale? Sicuramente una scarsezza incredibile di coloro che dovrebbero garantire, che devono garantire la legalità rispetto al controllo del territorio, il controllo che le leggi siano rispettate. Io voglio dare atto ai carabinieri, ai vigili urbani, alla finanza di fare molto molto di più di quello che sarebbe consentito rispetto al loro organico, perché, ripeto, se tenete conto che a quest'ora c'è una pattuglia dei carabinieri in un territorio che va da Passoscuro fino per chilometri e chilometri, c'è una sola pattuglia dei carabinieri con due persone e una macchina. E durante il giorno, ripeto, ci sono momenti nei quali noi non possiamo avere aperto l'ufficio dei vigili urbani. Ecco, rispetto a questo devo dire che poi alla fine i compiti che vengono svolti sono tanti. Devo anche dare atto ai carabinieri e alla Guardia di Finanza di rispondere laddove si cerca, ed è avvenuto spesso, di coordinare azioni come quelle che sono state fatte 2 anni fa al Bosco di Palo o altre volte in sgombri di altre occupazioni abusive o comunque di strutture che non erano regolari. Certamente qui voglio chiarire un aspetto. 2 anni fa si è parlato molto dei sindaci che avevano il potere, erano diventati immediatamente, così qualcuno usò la parola sindaco sceriffo, insomma, che aveva tutti i poteri del mondo. Noi abbiamo sempre detto, noi nel senso, chi fa il sindaco vorrebbe soltanto avere più vigili, perché è inutile che si continua a far credere che i poteri di indagine ce l'ha la magistratura e le forze di polizia, punto. Sicuramente nessun altro per Costituzione può avere potere di indagine. I poteri di arresto ce l'ha, continuano per fortuna a non averli i sindaci, perché sarebbe gravissimo. I poteri di espulsione di presenze non regolari continuano ad averci le forze dell'ordine. Su questo quindi i sindaci, c'è scritto che potrebbero coordinare, ma che significa coordinare? E non è che noi possiamo ordinare alle forze dell'ordine come i carabinieri o la finanza? Sicuramente no, sarebbe uno stravolgimento della Costituzione. Quindi i sindaci possono coordinare, significa fare una telefonata, chiedere che domani, dopodomani, tra quattro giorni magari si possa fare un intervento, e se non ci sono ordini diversi per le forze dell'ordine possono coordinare, sicuramente non possono fare né indagini né arresti né espulsioni. Questo penso che sia scontato, però ogni tanto questa cosa viene fatta credere, o quantomeno qualcuno pensa che sia cambiata la Costituzione. Per fortuna la Costituzione non è cambiata e ogni potere continua a avere poteri distinti, ogni organo istituzionale continua a avere poteri distinti. Allora, andando, cerco di essere breve, perché questo Consiglio Comunale, perché allora si disse del Consiglio Comunale? Perché di fatto, adesso diciamo, dopo queste considerazioni sui dati della criminalità, sui dati delle violazioni di legge, sui dati delle denunce, parliamo un attimo della situazione di Ladispoli. Ora, cominciamo a valutare che Ladispoli è nell'area metropolitana di Roma. Quindi gran parte dei fenomeni che poi noi ci troviamo ad affrontare sono quelli classici delle aree metropolitane di Roma, di Napoli, di Milano, diciamo, soprattutto delle grandi metropoli. E in queste aree da una parte c'è un forte incremento abitativo delle periferie, dei centri che stanno a ridosso dei centri urbani, delle metropoli, e contemporaneamente non c'è stato uno spostamento di risorse dalle metropoli ai centri vicini. Anzi, se noi facciamo riferimento ad esempio a Roma, tra forze militari che sono state schierate in alcune zone, rinforzo del carabinieri e polizia, se facessimo un rapporto 10 anni fa adesso, sicuramente c'è più presenza delle forze dell'ordine a Roma per abitante oggi rispetto a 10 anni fa. Il contrario sta avvenendo nelle zone metropolitane. Quindi le zone metropolitane sono soggette da una parte a un forte incremento abitativo, dall'altro ad un depauperamento di risorse. Tra l'altro i centri dell'area metropolitana subiscono anche uno dei cambiamenti che poi influisce sul vivere, sulla percezione del vivere. Cioè, quando si abita in un comune dove in una città dove ci si conosce, dove ci sono radicate, consolidate conoscenze, parentele, si ha la sensazione comunque di una rete sociale, di una sicurezza maggiore che si può percepire. Quando si vive in città dove intanto il tessuto urbano si allarga a dismisura e poi non si ha la sensazione di questa rete spesso solidale, di parentele, di amicizie e di altro, si ha una percezione, già questo è un dato che dà un segnale di maggiore percezione così del rischio, di un pericolo, di un'insicurezza. Quindi parlavamo di Ladispoli. Allora, Ladispoli sta in un'area metropolitana, è in una delle fasce che ha più alto incremento abitativo e quindi subisce di fatto questa serie di fenomeni. Quando dico subisce di fatto questa serie di fenomeni non perché siano inevitabili, dico che vanno inquadrati in un quadro che è quello appunto dell'area metropolitana e di quello che accade nell'area metropolitana. Detto questo, questo adesso comincio a fare considerazioni del tutto personali, che cosa sta sta aumentando in questa città? La percezione che ci siano molte persone senza fissa dimora, molte persone che trovano ricovero qualche volta nel bosco, qualche volta sotto il ponte, qualche volta tra le canne, in condizioni igienico-sanitarie che sono quelle che si possono immaginare. E con un risvolto che non è soltanto di chi vive questa realtà, tra l'altro numericamente poi magari ci possono essere contributi con più precisione, ma possiamo calcolare che sono forse qualche centinaio le persone che non hanno dimora stabile, che però la mattina dopo aver dormito in posti di fortuna, chiamiamoli così, o di sfortuna, considerato che dormire tra le canne e dormire sotto il ponte non mi sembra insomma una situazione di fortuna, però parte di questa la mattina poi va a lavorare e la sera ritorna, potremmo valutare tra le 30 e le 50 le persone, diciamo che così, ormai i tipici senza fissa dimora, quelli che una volta nelle città venivano chiamati barboni, cioè quelli che girano per il paese senza più avere né una dimora né un lavoro né altro. Quindi diciamo, questi sono grosso modo, penso, poi vedo ci possono essere contributi diversi, le presenze e l'entità del fenomeno. Il dato oggettivo è che però in alcune zone della città, e noi forse siamo un po' diciamo, ai margini o comunque facciamo già parte di una di quelle zone della città dove il fenomeno viene avvertito con più pesantezza, con più preoccupazione dai cittadini, sia per motivi di ordine diciamo di sicurezza, cioè passare in una strada che magari non è tanto illuminata e magari avere delle presenze sconosciute da cui si può aver paura di avere azioni, certamente è un dato che non tranquillizza, azioni negative, sicuramente è un dato che non tranquillizza. Dall'altro c'è una realtà igienico-sanitaria pesantissima che riguarda chi la vive, chi vive in quella situazione, ma chi anche assiste a quello che accade, perché assistere a persone che poi di fatto vivono per strada e fanno per strada tutto quello che noi facciamo normalmente nella nostra vita quotidiana, nella nostra attività quotidiana, sicuramente provoca disagio, provoca una sensazione di insicurezza, di disagio e di... Allora, questo problema sicuramente non nasce oggi, non è nato queste settimane, però insomma dobbiamo prenderne, io penso, tutti quanti coscienza che è cresciuto insieme alla Dispoli, è cresciuto insieme alla popolazione, ma è cresciuto anche in questo aspetto completamente, totalmente negativo. Possiamo anche dire sicuramente che l'aumento di presenze straniere ha contribuito a questo fenomeno, ma su questo voglio essere, insomma, la mia opinione è che in una città di 40.000 persone dove ci sono 6.500 cittadini provenienti da altre nazionalità, ecco, significa che questa città ha avviato già da tempo un processo di integrazione, perché 6.500 presenze di cittadini stranieri, se fossero anche soltanto la metà di queste presenze fosse una presenza problematica, da questo punto di vista noi dovremmo avere una situazione da barricate. In realtà il processo di integrazione riguarda la stragrande maggioranza di queste presenze straniere, è un processo avviato come è avviato nelle altre città italiane, insomma, indiscutibilmente. E quindi diciamo che la realtà dei senza fissa dimora, la realtà di questo degrado urbano in certe zone dove si presenta di più questa presenza di persone senza fissa dimora è solo in parte collegata a quello che è avvenuto tra gli stati della Comunità Europea e gli stati diciamo del Mediterraneo, in parte è anche un fenomeno di urbano che noi conosciamo in queste dimensioni proprio perché siamo cresciuti da un punto di vista urbano, da un punto di vista demografico. Allora, mi avvio alla conclusione perché voglio lasciare sicuramente spazio al confronto. Che cosa fare? Io parto da una considerazione. Sicuramente non possiamo continuare a far finta di nulla. Non possiamo considerare, perché queste persone spesso vengono chiamate i fantasmi, cioè sono persone che non esistono fino a che non accade qualcosa. Ecco, io direi che sia il problema sia le persone non sono fantasmi, sono problemi reali. Alcune zone di Ladispoli le vivono in maniera più pesante, alcune altre le vivono in maniera più, così, diciamo, magari più da lontano, ne sentono solo parlare perché non lo vivono. Però di fatto io direi che questo Consiglio Comunale può cominciare a essere un primo momento di presa di coscienza collettiva di un problema che è di tutta la città. È un problema anche di chi vive in quella condizione. Su questo io penso che penso di interpretare il sentimento di tutto il Consiglio Comunale. Noi stiamo parlando di persone, di esseri umani, che anche quando violano la legge sono persone. Spesso magari non violano la legge penale, violano quella igienico-sanitaria. Sono persone, io ho avuto due o tre volte la triste incombenza di fare la certificazione di morte a persone che erano state trovate decedute, vi assicuro che poche volte in vita mia avevo visto condizioni igienico-sanitarie così drammatiche. È incredibile che qualcuno avesse vissuto fino a quel giorno in quelle condizioni. Non ho mai visto in vita mia cose di quel tipo. Quindi la problematica investe chi sta in quella situazione, chi vive intorno, chi prova, ha questo disagio nel vivere, chi sta in una situazione di degrado urbano che non è tollerabile, e quindi io penso, spero che questa discussione serva a far sì che la Dispoli prenda coscienza complessivamente di questo problema, senza chiusure provincialistiche, senza pensare che quello che accade qui non accade da altre parti, senza pensare che le ricette ci possono essere qui miracolose e magari non ci sono state da altre parti. Io ho qui la pagina del Messaggero di oggi che racconta, potremmo fare l'elenco di quello che accade nell'area metropolitana, in luoghi dormitori abusivi o spaccio oppure arresti oppure violenze, cioè è un quadro complessivo sul quale noi dobbiamo essere coscienti, fare la diagnosi e poi vedere quello che si può fare per intervenire. E quello che si può fare per intervenire passa, io mi avvio a concludere, secondo noi, secondo la nostra amministrazione, spero secondo la coscienza, l'opinione pubblica di questa città, attraverso due pilastri fondamentali. Da una parte la legalità, dall'altra parte l'integrazione. Non si può pensare soltanto all'integrazione o non si può pensare solo alla legalità, perché laddove si è pensato soltanto una di queste due cose, si è fallito. Allora, fermo restando, ripeto, che è un problema complesso. Qualche giorno fa il ministro Frattini, il commissario Frattini, diceva l'Europa non può lasciare l'Italia sola di fronte a un problema di queste dimensioni, vista quanti chilometri di costa noi abbiamo, e quindi evidentemente si è presa coscienza che è un problema forse di tutta l'Europa, forse va affrontato insieme, Poi, una volta che si è preso coscienza che è un problema complesso, poi sta a ogni realtà, a ogni città, trovare una strada, però dopo aver fatto la diagnosi, dopo aver capito in che mondo nel 2009 noi stiamo vivendo. Allora, su questo io concludo veramente, io penso che molti contributi potranno venire questa sera, intanto da chi svolge il servizio della Caritas, da tanti anni in questo territorio, da chi fa associazione di volontariato, da chi passa la sua giornata per cercare di alleviare le sofferenze di chi magari è stato più sfortunato nella vita. E, ecco, tutti insieme possiamo da una parte prendere coscienza che è un problema che non si può ignorare, continuare a ignorare, dall'altro vedere cosa ognuno può fare. Noi, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'amministrazione, a parte il contatto con le forze dell'ordine, a parte le continue richieste di aumentare le forze dell'ordine in questo territorio, stiamo mettendo in atto, poi nella discussione il delegato Perretta penso che potrà spiegare ancora, il delegato della sicurezza spiegare ancora meglio alcune cose, sappiamo anche che spesso far diminuire la paura significa anche illuminare di più una zona, diminuire il degrado anche urbano di una struttura, magari circondarla, proteggerla per far sì che non la mattina, quando magari ci riportano i bambini a giocare, non ci siano cose che possano mettere a repentaglio la salute dell'infanzia soprattutto. Sappiamo anche che alcuni interventi come il posizionamento della videosorveglianza, anche se non è risolutivo, può essere però un aiuto, una prevenzione a comportamenti illeciti o illegali. Ecco, sappiamo che è un problema che si può affrontare ognuno per una parte, e sicuramente l'amministrazione comunale ha una parte maggiore, però poi c'è la parte che deve fare lo Stato, perché non l'ho detto all'inizio, ma il mantenimento dell'ordine in un territorio e il mantenimento della sicurezza in un territorio è compito precipuo dello Stato, al quale possono collaborare i comuni, ma è fondamentalmente un compito dello Stato. Però questo non serve a tirarci fuori dalla partita, serve a continuare a fare il nostro ruolo, ma richiamare anche quelli che sono i compiti delle altre istituzioni. Io completo, sicuramente avrò dimenticato alcuni aspetti, ma la discussione potrà avere magari momenti nel quale potremo integrare l'informazione.
Grazie Sindaco. Allora invito Don Emanuele ad avvicinarsi per la relazione, perché Sì, sì, si accomodi in qualsiasi microfono, Don Emanuele. Sì, sì, è aperto, perché il consigliere Moretti e il consigliere Lauria hanno fatto queste richieste di avere prima una relazione da parte degli addetti ai lavori, diciamo. Il consigliere Lauria ha chiesto di trattare insieme questi argomenti, pur tenendoli mentalmente suddivisi, per poi aprire il dibattito. Nessuno ha chiesto un altro tipo di ordine dei lavori, quindi consigliere Boccia. Prego, Don Emanuele.
Buonasera Presidente, Sindaco, consiglieri, grazie per questa occasione, assessori, grazie per questa occasione. Parlo a nome questa sera della Caritas diocesana che rappresento e quindi del lavoro che quotidianamente fanno molti volontari e operatori Caritas, quindi un po' la competenza nasce dal fatto che da alcuni anni ci sono dei servizi attraverso i quali conosciamo queste persone. Nello specifico parlo del servizio mensa, che serve i pasti giornalmente, parlo del servizio docce e vestiario, parlo dello studio medico odontoiatrico, parlo del centro d'ascolto, tutti i servizi che appunto permettono la conoscenza diretta della situazione. Quella di questa sera è un'occasione davvero felice. Per quale motivo? Ho davanti a me due testi del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che vanno a recepire l'impegno del Parlamento europeo di porre fine al problema dei senza tetto entro il 2015. Gli obiettivi lo sappiamo, soprattutto quando vengono fatti dagli organismi sovranazionali e internazionali, non sempre raggiungono buoni risultati, però mi sembra davvero bello che la città di Ladispoli si pone il problema. Tra l'altro il governo italiano per il 2010, raccogliendo naturalmente l'invito del Parlamento europeo, indice anche sul nostro territorio nazionale l'anno europeo contro la povertà. Se vado a leggere alcune cose scritte in questo piano, immediatamente mi viene da commentare che non che abbiamo la soluzione, ma abbiamo molti suggerimenti davvero validi, anche perché nascono già da un confronto con chi in queste realtà c'è sempre stato. Si parla di una programmazione nazionale di applicazione della normativa in tema di residenza anagrafica. Hanno diritto alla residenza da fare insieme ai comuni. Si parla di strategie di condivisione tra i livelli istituzionali e le organizzazioni non governative specializzate in questo ambito, al fine di individuare misure più appropriate e idonee a garantire la diffusione nel territorio nazionale di strutture capaci ad accogliere, assistere, ascoltare le persone senza dimora ed accompagnarle verso l'autonomia e l'autosufficienza. Si parla anche di affiancare alla tradizionale offerta di servizi di tipo assistenziale, che non sono sufficienti, non ci siamo mai illusi di risolvere il problema con il servizio di assistenza, ma di entrare in relazione sì. Quindi si parla di affiancare alla tradizionale offerta di servizi di tipo assistenziali interventi di tipo personalizzato. Si parla di persone. E si parla anche questa sera di persone che hanno volontà di riscattarsi o che non hanno volontà di riscattarsi. Parliamo di persone, con tutto quel che comporta parlare di persone. Non si tratta di spostare o di fare un intervento, per dire, che ne so, non voglio offendere nessuno, non si tratta di asfaltare una strada. Stiamo parlando di persone. Quindi di persone che possono, che vogliono o non vogliono farsi aiutare. Vado avanti e faccio riferimento al programma nazionale per il 2010, appunto anno europeo della lotta alla povertà, a esclusione sociale, sempre del Ministero, e leggo velocemente i punti a pagina 8. E questo documento è facilmente scaricabile anche da internet sul sito del Ministero. Ci sarà tra gennaio e febbraio 2010 un evento organizzato con il Comune di Milano che quindi sancirà un po' l'apertura di questo anno, il sito web, si parla di campagne nazionali di comunicazione per sensibilizzazione, di eventi culturali, di collaborazione con le scuole di formazione al giornalismo, perché spesso i nostri giornalisti non sanno come parlare di questo fenomeno. Si parla anche, stamattina condividevo in una telefonata con la preside della nostra scuola media, di iniziative nelle scuole promosse direttamente attraverso il programma, in partenariato con ulteriori campagne promosse da enti privati. In questo primo punto vorrei appunto ribadire questo, che siamo in un momento felice, perché da qui a qualche mese ci sarà una sensibilizzazione di tutti su questo tema. Secondo punto di questo mio intervento. Il secondo punto vuole essere un raccontare a voi quello che è un po' il quadro che emerge nell'incontrare queste persone. Chi sono? Chi sono, ecco, potrei dire, questo secondo punto, proprio cercare di raccontare a voi chi sono queste persone. Molti di loro sono stranieri, molti di loro vengono da altre nazioni. Sono arrivati in Italia giovani, in età lavorativa, per trovare lavoro. Arrivando in Italia spesso non hanno trovato una struttura di accoglienza. Quindi l'inserimento è stato non sempre l'inserimento è riuscito. Sono persone che emigrano con la speranza di poter lavorare presto e mandare soldi a casa. Altri sono rifugiati, ma abbiamo pochissimi numeri sul territorio di Ladispoli, per cui l'esperienza della strada è il primo impatto con il territorio nel quale cercano di inserirsi. Una sottolineatura, per strada ci finiscono, nessuno vive bene per strada, non viviamo bene noi per strada, non viviamo bene noi se stiamo tutta la giornata fuori di casa, non vive bene nessuno per strada, nessuno sceglie la strada. La strada, anzi, è fonte di vergogna. Domenica, uscendo dalla casa canonica, salutavo uno dei nostri amici, che mi diceva che il figlio proprio lo invitava a ritornare perché ormai si era sistemato nel suo paese di origine, mi diceva: "Don Emanuele, dopo 15 anni mi vergogno a tornare a casa". È motivo di vergogna, perché è un fallimento, non hanno raggiunto l'obiettivo, erano venuti per lavorare. Un'altra foto provo a dare di queste persone. I senza dimora sono maggiormente esposti ai pericoli della vita di strada, anche perché alcuni che vengono da paesi extra Unione Europea non sono in regola con i documenti, molti, la gran parte. Altri invece, che potremmo dire che a Ladispoli è il nucleo storico, sono diventati europei successivamente, ma all'inizio non avevano i documenti in regola. Qualcosa sul lavoro. La mancanza di lavoro è un problema che attraversa tutto l'universo della strada, ma ci sono persone che non sono né alcolisti né hanno altri problemi di dipendenza e che sono semplicemente disoccupati e vivono quindi per strada. Per strada, forse l'avrei detto più avanti, però quando io parlo di senza fissa dimora parlo di chi vive sotto il ponte o sotto la roulotte o in macchina o in case abbandonate o in un canneto, cioè abbiamo anche diverse dimore, però non sono nessuna è fissa, sono tutte provvisorie, quindi abbiamo una casistica diversa. Persone arrivate sulla strada perché hanno perso il lavoro, alcuni, raccontano di non aver avuto nel momento del bisogno un aiuto dalla famiglia, un minimo di sicurezza economica per superare quel problema, il problema che poi devono affrontare tutti coloro che perdono il lavoro. Se hanno una rete di protezione riescono a superare e se sono fortunati a reinserirsi nel mondo del lavoro, altrimenti se non hanno nessuna rete di protezione il rischio di finire per strada è molto alta, è molto alto. Vivere per strada non è mai una scelta, è un percorso obbligato, ma soprattutto è una condizione dettata dall'ambiente sociale che gli sta intorno. Siamo noi che in qualche modo poi etichettiamo come persone che ormai si sono messe al di fuori della società. Qualcosa sulla casa. A volte la mancanza anche temporanea di lavoro o la pensione troppo bassa non permettono di pagare l'affitto e lo sfratto. Venerdì uscirà il primo report sulle povertà nella nostra diocesi e questo dato viene fuori con molta evidenza. Dopo spero che ci sarà in altre occasioni modo di condividerlo. Il reinserimento di chi si è allontanato dal proprio paese non è facile. Un altro dato che voglio dare, persone per strada che hanno fatto l'esperienza della detenzione. Il carcere è stato l'anticamera della vita per strada. Al momento della scarcerazione, infatti, in assenza di alternative, appoggio presso la famiglia o altro, si sono trovati senza punto di riferimento. I reati di cui in genere sono responsabili senza dimora rientrano nella cosiddetta microcriminalità. I comportamenti devianti della persona senza dimora tendono a ripetersi perché non ci sono alternative, non intervengono alternative sostanziali. Altro problema, oppure un approfondimento, lo vorrei fare sull'alcolismo. Tra i senza dimora l'alcolismo è molto diffuso, questo è un dato palese, basta girare i nostri giardini oppure attraversare la strada e ci si accorge di quando e come l'alcolismo è diffuso. Il numero di persone che beve vino e si ubriaca è molto ma molto alto. La condizione di senza tetto funziona da moltiplicatore di questa cattiva abitudine, sia che sia stata contratta in strada e sia se era un'abitudine precedente. Ci si può chiedere cosa ha portato